Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Altered Beast.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Vi volevamo ringraziare tutti quanti per l'inizio di questa terza stagione 2021 perché siamo molto contenti dei risultati che stiamo facendo. Speriamo di fornirvi un prodotto sempre migliore. Abbiamo lanciato gli editoriali che stanno andando a gonfie vele anche quelli, quindi siamo molto contenti di questa cosa. Seguite sempre tutto quanto su Anchor e un consiglio che vi do è di andare sulla pagina Instagram dove stiamo pubblicando un bel po' di materiale dietro le quinte che potrebbe essere utile, quindi su Instagram Enciclopedia dei Videogiochi. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Badium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Altered Beast, un gioco uscito nel 1988, sviluppato e pubblicato dalla Sega ed è uscito inizialmente per arcade e poi è stata fatta la conversione per praticamente tutti i sistemi dell'epoca. Segnaliamo soprattutto la versione Sega Mega Drive, considerata forse la migliore assieme a quella per Amiga e anche il Commodore 64 e quella per il NES, il Nintendo, che non sarà all'altezza però ha portato alcune modifiche molto interessanti. È un beat'em up a scorrimento a tema storico fantascienza.
È un beat'em up molto strano, Altered Beast. Intanto è un gioco che nasce dalla mente di Makoto Uchida ed è particolare, dico strano, perché è a scorrimento automatico, cosa che non si vede tanto spesso nei beat'em up del tempo. Quasi sembra come uno shooter a scorrimento orizzontale, perché c'è il mostro alla fine dello schema e appunto il pacing, il ritmo del gioco è abbastanza lento, perché c'è questo scorrimento pian pianino di tutto lo schema con i nemici che appaiono in determinate location, sempre quelle. Anche tu pensi che sia così uno shooter un po', anche se ovviamente stiamo parlando sempre di pugni e pedate?
Sì, è un gioco molto atipico, come dicevi, per essere un picchiaduro a scorrimento, perché è il gioco che determina lo scorrere dei livelli. È un gioco con alcune idee innovative, tra cui questa, anche se bisogna dire che non è stato facile arrivare allo sviluppo di questo gioco, perché il creatore, che era già un playtester per altri giochi, ci ha messo anni per far portare avanti la sua idea perché non trovava nessuno con cui poterlo sviluppare, finché Sega non gli ha dato la possibilità di avere un team. E quindi dopo diversi anni, perché sennò sarebbe uscito molto prima, abbiamo avuto questo gioco.
L'idea di partenza è proprio questa, ovvero un personaggio che si trasforma di volta in volta prendendo delle sfere luminose, diventa più grosso e poi una trasformazione finale in un mostro, un animale per la precisione, per quello appunto Altered Beast, la bestia alterata. Molto interessante come concetto, e con questo concetto si dà molto spazio alla fantasia.
Il gameplay è molto monotono, infatti rimanendo nella forma umana, il classico pugni e calci, saltare, ma quando si trasforma in una di queste creature, che sarà una per livello, specifica per il livello in cui saremo, sarà utile appunto con anche i mostri che ci saranno, è quello che dà il senso di diversità nei vari livelli. Come dicevo, ogni creatura avrà le sue caratteristiche e mosse speciali, ed è quello che spezza la monotonia di un gioco altrimenti abbastanza dimenticabile, se devo essere sincero.
Quando è uscito in arcade, tra l'altro, una cosa che attirava tantissimo è come è fatto il cabinato, con una grafica molto interessante. Io mi ricordo i due occhi sopra, uno blu, uno rosso, perché appunto si vede metà umano e metà bestia, e forse è questo il fulcro di questo gioco. È molto basato sul design musicale, sicuramente la soundtrack è fantastica sia nella versione arcade che nella versione Mega Drive, che è quella che rispecchia di più l'arcade, ma anche nelle altre versioni, soprattutto quella Amiga. Ci sono alcune versioni dove non c'è la colonna sonora ed è una grossa pecca, ma design anche dal punto di vista grafico, non solo del personaggio e delle varie trasformazioni, ma soprattutto dei nemici, devo dire che sono fatti molto bene e sono diversi per ogni livello. Ho apprezzato tantissimo questa modifica che caratterizza ancora di più ciascuno dei livelli. Addirittura un designer aveva il compito specifico di disegnare quelle che sono diventate iconiche, le animazioni di trasformazione. Quando il nostro personaggio raccoglie le tre famose sferette d'energia, perdiamo per un momento il controllo del personaggio e c'è questa cinematica molto breve ma molto intensa che mostra la trasformazione del volto del nostro personaggio in uno delle cinque bestie per i cinque livelli.
La scelta di puntare molto sulla grafica e sul sonoro inizialmente però non aveva dato i suoi frutti, perché in Giappone all'uscita di Altered Beast non è stato riscosso il successo che si riteneva giusto. Però tutto questo ha avuto invece appagato a tempo dopo per l'uscita americana, perché è uno dei titoli che è stato inserito solo in alcuni bundle però del lancio del Genesis, del Sega Mega Drive, a differenza di alcune versioni in cui c'era Sonic come gioco di punta, perché in America proprio il cabinato di Altered Beast spopolava parecchio per le sue doti grafiche e sonore. Questo rilancio sul mercato americano ha fatto sì che a suo modo diventasse un gioco storico, riconosciuto ancora oggi.
La Sega ha puntato tantissimo quando è uscita con i 16-bit a essere migliore del Nintendo, proprio perché poteva fornirti l'esperienza dell'arcade, e con Altered Beast c'è riuscita, perché se uno guarda i due giochi uno vicino all'altro quasi sono la stessa cosa, cambia veramente poco tra uno e l'altro, soprattutto quando lo si mette a paragone con le altre conversioni. Credo sia un fattore anche culturale, perché siamo nell'88 quando è uscito questo arcade. In Giappone l'iconografia dei mostri in realtà c'è sempre stata dagli anni 60-70 con Godzilla e tutti quanti i film dei mostri giganti, quindi credo che Altered Beast sia stato visto come l'ennesima storia che racconta di mostri, mentre in America negli anni 80, fine degli anni 80, non c'era tantissimo di giochi in cui c'era dell'horror, c'era la trasformazione, si parlava di licantropi anche, c'erano parecchi film a riguardo, e siamo anche un po' nel periodo di Thriller di Michael Jackson, che potrebbe aver influenzato un po' il successo di questo gioco. Da quel punto di vista sicuramente può essere, anche perché immaginatevi che gli arcade di quel tempo vedevi un cabinato dove avevi questo impatto visivo con gli occhi e con questi mostri. Sul lato mi ricordo che c'era un bellissimo artwork con la composizione del personaggio e di tutte le sue trasformazioni, come se fosse quasi un affresco, diciamo, molto impattante, e devo dire che attirava molto l'attenzione perché sembra più un gioco per adulti.
Un altro fattore che ha permesso a questo gioco di avere più successo all'estero rispetto al Giappone è la tematica e il design, perché a dispetto dei classici design giapponesi, in questo caso è stato fatto tutto in maniera più occidentale, perché il gioco riprende l'ambientazione dell'antica Grecia. Infatti avremo Zeus e anche vari mostri che hanno preso proprio un design più stile occidentale che dal classico giapponese. Questo poi si rivedrà anche in un gioco successivo che il creatore di Altered Beast aiuterà a sviluppare, che è Golden Axe, che come sappiamo è un fantasy dal spirito molto occidentale.
Ed è anche legato al mondo di film, perché come appunto abbiamo citato film dove c'erano io, ad esempio The Howling, che è un film di licantropi e molto collegato a Altered Beast come ispirazione, stessa cosa farà Golden Axe con i film di Conan appunto, che sono proprio di quegli anni. Intanto c'è un altro collegamento con Golden Axe, perché uno dei nemici che ci sono nel secondo schema di Altered Beast diventerà una cavalcatura di Golden Axe, la Cockatrice, il personaggio con la coda e il becco molto interessante, credo sia viola in alcune versioni, sicuramente in Golden Axe lo è, forse anche in Altered Beast, non mi ricordo perché ho giocato talmente tante conversioni per preparare questo episodio che a volte utilizzano una palette diversa. Ci sono altri easter egg all'interno di Altered Beast molto interessanti. Uno è nel primissimo schema, che è un cimitero, dove ci sono una serie di lapidi che sono un riferimento alla morte di Alex Kidd, che è un po' un segno del passaggio alla generazione successiva e sarà proprio premonitore, perché Alex Kidd, da essere mascotte di Sega, perderà questo titolo in favore di Sonic, che uscirà di lì a poco. È anche collegato a Shinobi, perché parte del team Shinobi è finita a fare Altered Beast, quindi bello che ci siano queste easter egg ogni tanto qua e là.
Delle tante conversioni che sono state fatte di questo gioco, come dicevamo, una che ci tengo a specificare è quella per il NES, che ancora a 8 bit non aveva le potenzialità per rendere al meglio questo gioco, quindi si sono arrangiati con la tecnologia che avevano, e però per rendere più appetibile il titolo hanno inserito delle aggiunte con tre schemi aggiuntivi e delle trasformazioni che nel gioco originale non ci sono. Si sono arrangiati con i mezzi che avevano e sono delle trasformazioni molto simili, che si limitano generalmente a una reskin degli sprite delle varie creature, ma in realtà poi tra questi tre schemi in più c'è anche uno squalo che proprio non c'entra nulla con la serie. L'ho trovato un tocco simpatico, ma da parte di Nintendo denota il fatto che avessero sempre un'idea accattivante per poter vendere i loro giochi, nonostante non avessero le capacità magari per i giochi più recenti.
Invece io voglio citare assolutamente di nuovo la versione Amiga, per un fatto. Adesso faremo un esperimento che farò in sede di montaggio, perché è una cosa incredibile. Noi siamo cresciuti con l'Amiga, come sapete, e questo gioco ci siamo molto legati. Vi faccio ascoltare l'inizio del gioco nella versione arcade e l'inizio del gioco nella versione Amiga. Noi siamo nel cimitero, non siamo ancora vivi, siamo morti all'inizio del gioco, e arriverà fuori Zeus a pronunciare le fatidiche parole "Rise from your grave", che nella versione arcade si sentirà, mentre nella versione Amiga no. Ma sentite la potenza e la differenza tra le due musiche. Quella arcade,
rise from your grave.
Bene, questa era la versione arcade. Adesso immaginatevi la stessa musica identica, ma fate molta attenzione a come è sincronizzato il fulmine iniziale che romperà la nostra lapide e ci farà entrare in battaglia. Ogni volta che io giocavo questo primo schema avevi la sensazione di introduzione al gioco, lo schermo cominciava a muoversi e adesso spacco tutto perché sono potentissimo già all'inizio con questi rumori qua. E viene sottolineato anche proprio dal rumore dei colpi, molto accentuati sulla versione Amiga.
E cominceremo a menare pugni e calcioni nel nome di Zeus, che ci ha risvegliato perché la sua figlia Atena è stata rapita dal demone Neph e quindi ci risveglia per andarla a recuperare. Come dicevamo, il primo schema è il cimitero, la necropoli infestata da zombie. Vediamo subito la cosa particolare, non tanto del gameplay, perché come abbiamo detto è solo spostarsi da sinistra verso destra e distruggere le orde di nemici e prendere i power up per raggiungere la trasformazione in bestia e arrivare al boss. Qui una innovazione è nella grafica, perché distruggendo alcuni degli zombie, degli scheletri, esploderanno e i loro pezzi avranno un simil 3D, verranno verso lo schermo, non di molto, ma danno l'idea di appunto un finto 3D, che è una cosa che non si vedeva al tempo.
sei un ascoltatore da Spotify, allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio. Il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi. E già che ci sei, magari ci lasci anche 5 stelline. Che ne dici? Non solo, ma colpendo i nemici gli partiranno appunto le braccia, ma rimarranno ancora vivi, quindi li andiamo proprio a demolire di volta in volta, sono degli zombie i primissimi. Bellissimo primo schema in cui siamo in questo cimitero. La cosa interessante e che viene segnalata abbastanza facilmente è che ci sono questi cani a due teste che non ci attaccano, semplicemente saranno parte della scenografia e salteranno fuori saltando di qua e di là. Ad un certo punto ne troveremo uno di colore diverso, in alcune versioni è lampeggiante, in alcune semplicemente colorato diverso, che sarà quello che conterrà il power up che ci serve.
E qui il gioco nella versione soprattutto arcade diventa buffo, perché come Braccio di Ferro quando mangia gli spinaci il nostro personaggio si gonfierà, si pomperà, diventerà più muscoloso a ogni power up successivo fino a diventare il culturista con la testa piccolissima per poi diventare la bestia. Quindi penso sia stata involontaria, però è un'animazione molto divertente.
Sì, veramente divertente. La prima trasformazione è quella in lupo, il lupo caratteristico che c'è anche nella copertina del gioco, in molte delle copertine del gioco, che sono tutte diverse ma tutte molto ben studiate, proprio perché a fine degli anni 80, inizio anni 90, ma poi lo è stato quasi sempre, si dava molta importanza all'impatto visivo che aveva un gioco, soprattutto nella propria confezione, cosa che un po' si è persa negli ultimi tempi con l'avvento del digitale. Però devo dire che questo lupo è iconico anche perché c'è un cambio di musica quando si trasforma e per le mosse che fa, che però sono poche, ben studiate, utilissime per lo schema in cui stiamo combattendo. Potrà sparare una sfera d'energia verso avanti semplicemente, oppure potrà correre in avanti. In alcune versioni fa una specie di ginocchiata volante verso avanti, in alcune proprio salta e si mette a calciare in avanti. Molto bello come situazione, perché il gioco da lento diventa molto più veloce, si vede molto la differenza che c'è quando ci trasformiamo in lupo. Ma sono solo due mosse, perché effettivamente Uchida nella sua versione iniziale voleva inserire all'interno del gioco la possibilità di avere dei bottoni sensibili alla pressione, cosa che però non è stata possibile implementare, quindi diciamo che alcune feature sono state tolte dal prodotto finale. Ne ha perso un po' di gameplay, ma il design rimane comunque di alto livello.
E lo si vede dal boss del primo livello, che sarà questo gigante di rifiuti, terra, argilla, che ci lancerà addosso le sue teste, le sue facce, ce le lancerà in un pattern che dovremmo evitare e dovremmo riempirlo di mazzate fino a farlo ritrasformare nel cattivo, perché prima di trasformarsi nell'effettivo boss avremo sempre il cattivo con una tunica che si trasformerà un po' come nei Power Ranger, dove c'era il cattivo che diventava più grande, in questo caso si trasforma in un'altra creatura, e dopo averlo sconfitto apparirà da un buco nel terreno una testa gigante dello stesso cattivo che ci toglierà tutti i power up, quindi ci farà tornare allo stato base del nostro eroe e scapperà, e quindi noi dovremo rincorrerlo nello schema successivo.
Interessante il bilanciamento del gioco da questo punto di vista, perché il boss, che è Neff appunto, che si trasforma nei vari mostri, non appare, appare all'interno del livello ma non si trasforma nel boss finché non abbiamo raccolto almeno le tre spirit ball, le sfere di spirito. È una cosa interessante perché il gioco può andare avanti diverse volte, insomma, ed è un autobilanciamento. Tenete conto che comunque, essendo un arcade ed essendo un mangia monetine di quelli veramente tosti, non è sempre a nostro vantaggio fare lo schema più lungo, l'importante è finirlo prima possibile per evitare di morire.
Il livello successivo è una caverna infestata da dragoni, da mostri viscidi che cercheranno di appropriarsi della nostra testa e di gargoyle volanti. Qui sarà molto difficile, penso che questo sia il livello più ostico che ho incontrato in questo gioco, appunto per i vari pattern che hanno i mostri e soprattutto i draghi. Però in questo caso qui risalta ancora di più il momento in cui ci trasformeremo nella seconda bestia a disposizione, ovvero il drago, che potrà volare e avrà una mossa ad area. Potremo emettere un campo di elettricità, un campo di fulmini attorno a noi, che si sbarazzerà facilmente di tutto quello che c'è attorno, quindi renderà molto più agevole il resto del livello e ci sarà anche molto utile, vi ricordo soprattutto nella versione Amiga, per sconfiggere il secondo boss. Neff si trasformerà in questo fiore con occhio che si apre ed è ricoperto di di occhi che ci vengono sparati addosso, quindi anche una visuale abbastanza cruenta, poco adatto magari per i bambini, ma per ragazzi un po' più adulti. In questo caso qui il drago sarà un perfetto alleato per poterlo battere.
Mi hai fatto venire in mente una cosa, adesso ho avuto il flash. In questo schema ci sono quei nemici, appunto, che hai citato, che ti vanno sulla testa, ma che sembrano dei copertoni. Li chiamavamo i copertoni, non so se ti ricordi di questa cosa. Quando li colpisci sembrano proprio delle ruote di gomma.
Sembrano dei sassi con gli occhi che saltano, però una volta che ti prendono sembrano veramente dei copertoni. Quello sì, me lo ricordo, e sono fastidiosissimi.
E il boss non è un fiore, ma è un cocomero con gli occhi, in realtà, se ti ricordi. Sembra veramente un melone.
Sì, visti i colori direi proprio di sì, è che non mi veniva la parola cocomero.
E dopo un'altra cinematica, o meglio sono delle immagini su una sfera di cristallo che ci fanno vedere che cosa sta succedendo alla povera Atena e Nef, che la sta portando in giro sempre più in fondo nel suo palazzo e scappa praticamente da noi. Inizieremo il terzo schema, che è ambientato nella caverna, dopo che abbiamo fatto lo schema delle fogne tecnicamente, però più o meno. E in questa caverna qua ci sono delle formiche, quindi siamo come in una specie di grande formicaio, dei tunnel di qua e di là. Ci sono anche parecchi pit, quindi zone dove poter cadere e morire, purtroppo, ed è abbastanza fastidioso, soprattutto se state giocando la versione arcade. E in questo caso la trasformazione è nell'orso mannaro, questo orso acchiottone che ha due mosse anche lui. Una può fare delle bolle, e questa l'ho apprezzata tantissimo come meccanica, perché può fare delle bolle davanti a sé, e nel momento in cui colpisce qualcuno col suo alito, praticamente l'alito pietrificante, quindi può trasformare queste formiche in pietra, e poi con la seconda mossa, che è un salto rotante, andremo a spaccare le rocce che abbiamo appena formato. Interessante come situazione, è molto lento come personaggio, però devo dire che funziona bene in questo schema. Soprattutto questo salto rotante ci sarà utile contro il boss, che è una specie di lumacone gigante con la testa di drago. Ci lancerà contro dei colpi che fanno una spirale in aria, e quindi bisogna evitare poi sparare, andargli vicino, perché non abbiamo armi a distanza, abbiamo questo alito che possiamo fare da vicino, oppure questo salto rotante per poter evitare i colpi. Abbastanza tostino come boss, però alla fine riusciremo a superarlo.
La nostra missione continuerà all'interno del palazzo di Nef, e in questo caso la trasformazione che ci verrà in aiuto sarà quella dell'uomo tigre, che però, a differenza della sua controparte di wrestling del famosissimo cartone e fumetto, ci permetterà di lanciare anche qui sfere di energia che però si muoveranno in moto ondulato, non dritte come il lupo, ma saranno un po' più complicate, e come il lupo che fa lo scatto in avanti, in questo caso farà lo scatto in alto, quindi avremo un attacco invincibile molto forte, però che avrà moto verticale. Qui sarà fondamentale perché ci sono dei nemici volanti molto ostici e i più forti dello schema, oltre ai classici mostri. In questo caso avremo delle capre esperte boxer, perché arriveranno saltellando come delle crapprette e ci riempiranno di jab. Quindi questo gioco ha una parte seria, ma comunque secondo me anche continuo a dirlo, secondo me involontaria, di cose molto buffe. Il boss di fine livello viene incontro alle necessità della tigre, ovvero di colpire in aria, e ci sarà questo drago arrotolato con al centro quella che sembra una bocca, ma in realtà è arrotolato, che è una bocca pulsante di lava, e quindi ci lancerà queste palle di lava a ricerca. La tigre sarà fondamentale perché potremo colpirlo dal basso, e anche qui, dopo averlo battuto ed essendo stati privati dei nostri power up, ci sposteremo allo schema finale.
Lo schema finale è una specie di pianeta alieno, il fondale è tutto sui toni del viola, i nemici che ci sono molto vari, anche qua molto colorati, perché oltre alle capre boxer di prima troveremo degli unicorni dai tratti femminili, oltre al fatto che ci sono dei facoceri con i tonfa, e quindi veramente si sprecano le possibilità con gli animali diversi. E sottolinea il fatto che siamo partiti da mostri molto umanoidi e stiamo andando sempre di più verso la bestia, come c'è l'evoluzione del personaggio, un po' c'è l'evoluzione anche nei singoli personaggi. Andremo avanti, i nemici qua sono veramente veramente tanti, e la trasformazione è di nuovo in lupo, ma questa volta un lupo diverso, il lupo dorato, che ha gli stessi attacchi del lupo normale, ma è più veloce e più forte anche. Ci faremo strada fino alla schermata finale, che tra l'altro sullo sfondo contiene l'urlo di Munch come citazione, così a caso è stato messo. Nef si trasformerà nel mostro più piccolo finora visto, che è la sua versione a rinoceronte. fronte. Diventerà questo animale con le ginocchiere e i bracciali fatti di armatura, bello tosto come combattimento. Bisogna capire il pattern perché veramente fa tanto tanto male. E qui cito un'altra cosa: intanto questo personaggio l'abbiamo intravisto nelle statue del schema precedente, e poi c'è una cosa particolare di questa versione rinocerontesca di Neff, è che è presente all'interno di Ralph Spaccatutto. Quando Ralph va al centro di recupero per cattivi, dove ci sono dentro anche Bowser, Zangief, Bison e tanti altri, c'è anche Neff nella sua versione rinocerontesca, ed è viola, proprio come gli succede quando l'abbiamo menato abbastanza all'interno di questo gioco.
Una volta che avremo sconfitto l'ultima trasformazione di Neff, finalmente riusciremo a liberare Athena, che si presenterà a noi sotto forma di colomba, che poi prenderà le sembianze della dea. Ci ricongiungeremo a lei e qui partono i titoli di coda. Infatti vedremo noi nella nostra versione licantropo essere a fianco suo, e ci verrà fatta una piccola carrellata sempre attraverso alcuni screenshot di storia dei vari livelli, delle nostre varie trasformazioni, dei vari cattivi che avremo affrontato. Solo che alla fine c'è un twist, perché dopo averci fatto rivedere noi insieme ad Athena e Zeus che ci ha raggiunto, in realtà scopriamo che è stato tutto un film, perché il nostro protagonista si toglierà la maschera da lupo e vedremo i gargoyle volanti che erano in realtà appesi a dei fili, e il Chuck che dice che sono state finite le riprese e si finirà tutti quanti, cattivi compresi, che non sono altro che degli stuntman con dei costumi, a brindare alla riuscita di questo colossal finale easter egg nel migliore dei modi.
Allora, solitamente questi finali io li odio, perché mi piace quando viene raccontata una storia e non me la buttano in vacca, ma visto che brindano con la birra devo dire che c'è un gioco con dell'alcol dentro, cosa che non c'è sempre, ma anzi una volta non si poteva neanche fare. Ho apprezzato tantissimo il potere della birra con questo cin cin finale, dà molta soddisfazione.
Io l'ho apprezzato perché penso sia il primo gioco con un finale così che io abbia mai visto, non che ci sia stato, ma che io abbia giocato personalmente, perché ad esempio c'è anche Super Mario 2 che ha un finale simile, ma l'ho visto dopo, quindi essendo cresciuto con l'Amiga, questo è stato il primo gioco, c'era l'effetto sorpresa ed è quello che ho apprezzato particolarmente la tecnica usata.
Sì, questo meta forse in quei tempi lì l'abbiamo visto quando abbiamo parlato di Super Frog o cose del genere, che c'era in quel caso l'inizio del gioco, o forse se ti ricordi anche Premiere per Amiga, che un giorno mi piacerebbe parlare anche di quello.
Ci stavo giusto pensando, perché quello lì è un gioco incentrato sull'industria cinematografica, è un platform che però ti permette di andare dietro le quinte delle ambientazioni, quindi molto divertente e sì, decisamente fa l'occhiolino a questo tipo di umorismo meta. Questo era Altered Beast, un gioco che, suo malgrado devo dire, è diventato un gioco storico per le disavventure che ha avuto in Giappone e la rinascita, se vogliamo chiamarla così, nei mercati americani e poi anche europei. È stato puntato tantissimo sul comparto tecnico della grafica e del sonoro, per invece un gameplay che, dovendo togliere molto le idee del creatore, non risalta in originalità, abbastanza monotono, salvato però dagli elementi di grafica, soprattutto delle trasformazioni, e per questo non è invecchiato benissimo, e infatti gli do 6 bolle dell'orso e mezza su 10. Questo gioco lo porterò sempre nel cuore per l'infanzia, però come dicevo non è invecchiato affatto bene, e anche a causa del fatto che non ci sono dei veri e propri sequel. È stato convertito per un sacco di piattaforme ed è stato tentato un reboot su Game Boy Advance, però fallimentare perché era un gioco veramente orrido, e poi anche un titolo titolo per PlayStation 2 che però non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio nonostante il nome di questo gioco conosciutissimo. Quindi gli do un voto abbastanza basso, ma proprio perché non è riuscito a mantenersi nel tempo. E tu, Ace, che ne pensi?
Io ho intenzione di dare 7 facce del boss del primo livello sparate da questo a questo gioco, che dal punto di vista tecnico è fatto anche abbastanza bene. Però adesso che hai citato anche i remake e quello che è effettivamente un sequel, ma sembra più un Altered Beast 1 e mezzo che quello per Game Boy Advance, forse è un discorso di tempistiche, perché quando è uscito il gioco del 2005 non era la maniera giusta, era molto un'imitazione di Devil May Cry e non valeva la pena. Il gioco per Game Boy Advance è uno di quei giochi che è uscito nel periodo in cui si cercava di mettere 3D su Game Boy Advance, fallendo miseramente, perché i giochi nascevano e dopo un mese erano vecchi dal punto di vista grafico, invecchiavano molto male. E anche questo Altered Beast è uscito soprattutto in Giappone in un periodo dove non tirava più quel tipo di immaginario. Quindi peccato, chissà cosa sarebbe stato se ci fossero state le mosse che voleva implementare Uchida con il pressure sensitive, insomma la pressione dei tasti sensibile. Però è comunque un gioco a cui sono molto legato, sicuramente sopra la media. Devo dire che secondo me questo gioco è fatto molto di momenti, e i momenti che ho avuto io li ho avuti soprattutto con la versione Amiga, che ho giocato tantissimo. Il momento iniziale, il momento che hai di sconfiggere un boss, e credo che molto sia legato alle singole tracce, che spero di avervi fatto sentire tutte se le ho trovate, e alla soddisfazione di finire uno schema.
Ecco, io volevo aggiungere un pensiero sul fatto che appunto Altered Beast non abbia mai avuto un degno successore all'altezza, o che avesse potuto ancora migliorare il suo marchio. Secondo me, come è stato fatto recentemente anche con campagne Kickstarter di sviluppatori di un certo livello, io lo vedrei bene nei tempi moderni come un Metroidvania, perché mescolare le varie abilità dei vari mostri, delle varie creature in cui possiamo trasformarci, può essere veramente utile, e secondo me si sposa bene con quel tipo di giocabilità. Quindi spero che un domani qualche sviluppatore o casa di sviluppo riprenda il brand per rinnovarlo in questa maniera.
Sicuramente è un'ottima idea, ma ci ha già pensato qualcuno a farne un fan game, per la precisione. Non so bene da dove si può trovare, ma è molto interessante perché aggiunge, da quello che vedo, nuovi nemici, nuove magie alla Golden Axe, quindi c'è anche qualcosina di riferimento agli altri giochi, e nuove mosse per i personaggi, quindi magari può dare un po' di luce a questo gioco fatto dai fan. Quindi vedete che nonostante sia un gioco brutto dal punto di vista del gameplay, non completo, in realtà c'ha un bel po' di fan dietro che ci tengono.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete sempre darci i vostri consigli e partecipare alle discussioni che ruotano attorno a quello che è il mondo ormai dell'enciclopedia dei videogiochi, seguendo entrando nel nostro gruppo Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi. E ormai devo dire è una cosa che ci dà sempre più soddisfazione, siamo quasi arrivati alla soglia dei 70 utenti, e quindi vi invitiamo a partecipare, perché ogni giorno ci sono dei retroscena, degli indizi sui nuovi episodi e comunque tante belle discussioni su temi molto interessanti.
E oltre ai feedback che ci potete dare su quel gruppo, potete anche lasciarci una recensione su Apple Podcast, che è una delle poche piattaforme che permette la recensione, per quello spingiamo tanto su questa. E quindi anche se non è la vostra piattaforma preferita, fatevi un giro e lasciateci 5 stelline o quelle che sono, ma lasciateci soprattutto un commento scritto, che ci fa veramente molto piacere sapere che cosa pensate della puntata.
Noi come al solito vi diamo appuntamento alla prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.